ora in onda è Giorno Fatto.
È Giorno Fatto.
La rassegna stampa di Rovigo e dintorni, a cura di Alberto Lucchin.
Buongiorno amici radioascoltatori, benvenuti al Giorno Fatto di venerdì 29 maggio. Andiamo a leggere i titoli delle prime pagine dei quotidiani di oggi di Rovigo e dintorni. Cominciamo dal Gazzettino. Il titolo in alto, infatti, banditi in fuga dopo la sanificazione, tra virgolette, anti-Covid. Posto di blocco forzato, infatti fermato uno dei malviventi dell'Alfa 147. Andremo a leggere i servizi proprio all'interno della seconda parte del nostro programma. L'altro titolo invece del Gazzettino, centri estivi, il comune cerca spazi. Slitta alla fine della prossima settimana l'inizio delle attività per i bambini fino a 6 anni, solo 2 i siti disponibili. Passiamo alla voce di Rovigo, quel test inutile che ci piace, infatti cercano la polemica sul test sierologico, sarà fatto a 508 polesani selezionati dall'Istat, il professor Crisanti dice solo confusione. Passiamo al Resto del Carlino, anche qui il titolo principale, caccia all'uomo nelle campagne e infatti appunto truffatori inseguiti dai carabinieri, l'auto si schianta, uno viene catturato, i due complici scappano a piedi, è quanto accaduto ieri ad Occhiobello sul ponte di Ponte Lagoscuro al confine con Ferrara. La fotonotizia del Resto del Carlino, il banco perde, e infatti è un'inchiesta sui gestori delle sale slot, questi piccoli casinò che appunto lamentano il fatto che sono stati dimenticati dal governo Conte. Chiudiamo con uno sguardo al titolo del pezzo di apertura della pagina di Rovigo del Corriere del Veneto, truffe della sanificazione gang KO, un denunciato, infatti seguimento rocambolesco da parte dell'ARBA. Entriamo nella prima parte del nostro programma, dopo appunto come detto ci dedicheremo all'inseguimento da film avvenuto ieri al confine con Ferrara ad Occhiobello. Diamo uno sguardo prima nella nostra prima parte al tema che riguarda genitori nonni e di conseguenza anche i bambini, cioè i centri estivi. È prevista la loro riapertura in Veneto, però non mancano dei problemi da un punto di vista organizzativo. Lo vediamo nel pezzo principale del primo piano del Gazzettino, pagina 2, centri estivi, solo 2 scuole disponibili. A mettere a disposizione del comune gli spazi per l'attività dei bambini da 3 a 6 anni sono l'asilo Marchi e il plesso del quartiere Tassina. Andiamo a leggere l'articolo a firma di Roberta Merlin. Nel capoluogo del Polesine i centri estivi lunedì non partiranno. Secondo infatti l'ordinanza regionale, i bambini dai 3 ai 6 anni potranno tornare negli asili comunali e paritari già a partire dal 1 giugno. Organizzare però l'apertura delle attività estive non è semplice, a partire dalla ricerca degli spazi idonei ad ospitare le attività nel rispetto delle distanze di sicurezza. Il Comune di Rovigo ha preparato la lista delle scuole che potranno essere messe a disposizione dalle associazioni organizzatrici che accoglieranno i bambini da giugno fino a metà agosto e ha dato nel frattempo la disponibilità dell'asilo Marchi e del plesso della Tassina. Per il momento sono queste le due scuole che potranno accogliere i centri estivi per la fascia 3-6 anni, spiega l'assessore di istruzione del Comune di Rovigo Roberto Tovo. La manifestazione di interesse per i due plessi scade infatti oggi, ieri per noi che stiamo leggendo. In base al numero di iscrizioni siamo pronti ad aggiungere altri plessi, si tratta sempre di scuole dell'infanzia in quanto devono avere le caratteristiche, anche in merito alla sicurezza, per accogliere questa fascia di età. Più problematica è invece l'individuazione degli spazi che il comune dovrà mettere a disposizione dalla fascia 6-17 anni. Le associazioni e le cooperative che andranno a gestire i centri estivi, a partire dai bambini delle elementari, spiega Tovo, potranno utilizzare anche spazi privati, se idonei. Altrimenti il comune cercherà di mettere a disposizione plessi di primaria e secondaria, ovviamente con il via libera dei dirigenti che hanno la responsabilità di gestione della struttura. Le indicazioni del decreto, sempre Tovo spiega, sono quelle di prediligere spazi esterni come parchi e giardini, ma è inevitabile che vi sia anche la necessità di una struttura a cui appoggiarsi per quanto riguarda i servizi, ma anche in caso di pioggia. Infatti proprio il maltempo potrebbe far saltare le norme anti-Covid imposte per il via libera ai centri estivi. In quest'ultimo caso infatti i bambini e i ragazzi dovrebbero svolgere tutte le attività all'interno rischiando di non riuscire a mantenere le distanze di sicurezza. La domanda però importante che ci si pone nell'articolo di Roberta Merlin è quando potranno finalmente contare sulla riapertura dei centri estivi le famiglie rodigine. Allora, per quanto riguarda la fascia 3-6 anni, scrive il Gazzettino, le porte degli asili della città potrebbero riaprirsi tra circa una settimana. I bambini e i ragazzi più grandi dovranno invece attendere la conclusione dell'anno scolastico e il via libera da parte dei dirigenti per l'utilizzo dei plessi individuati per le attività estive. Si andrà dunque verso la terza settimana di giugno. Ancora invece nessuna notizia dal governo per quanto riguarda i nidi, ossia la fascia 0-3 anni. E quindi abbiamo visto, insomma, che il tema che tiene banco tra le famiglie, soprattutto, ovviamente, anzi solo, soprattutto quelle che hanno dei bambini piccoli, è appunto avere una sorta di aiuto per quando devono tornare a lavoro i genitori. Andiamo già ad ascoltarci il primo brano, andiamo con Leo Gassman, Va bene così.
Solo tu sai quanto fa male sentirsi l'ultimo in una finale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato. Ma tu sei così e non ti devi arrabbiare per ciò che non sai fare, per ciò che non sai dare, perché per me tu lo sai, va bene così. Perché sei fatto così, dici sempre di sì, non accetti l'errore, ti rovini l'umore. Sono qui per ricordarti che gli errori sono altri. Solo tu sai quanto fa male arrivare così in alto per poi scivolare, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi per le mille domande alle quali risposta non hai, che portano solo più in basso ogni tuo singolo passo. Ma tu sei così e non ti devi arrabbiare per ciò che non sai fare, per ciò che non sai dare, perché per me tu lo sai, va bene così. Perché sei fatto così, dici sempre di sì, non accetti l'errore, ti rovini l'umore. Sono qui per ricordarti che gli errori sono altri, che la vita è là fuori, non è sempre a colori, ma una cosa è certa, non gli importa dei tuoi errori. E crollare fa male, ma ritorna a sognare che un artista è un bambino che non vuole mollare. Non bisogna affogare in ciò che non sai fare, che va bene così. Perché sei fatto così, dici sempre di sì, non accetti l'errore, ti rovini l'umore. Ma sono qui per ricordarti che gli errori sono altri, che la vita è là fuori, non è sempre a colori, ma una cosa è certa, non importa dei tuoi errori.
E dopo aver ascoltato il nipote di Vittorio Gassman, esatto, Leo Gassman, torniamo in onda per la seconda parte del nostro programma. Amici di RVD, bentornati al giorno fatto di venerdì 29 maggio, l'ultima puntata di questo mese e anche di questa settimana. Allora, entriamo nella seconda parte del nostro programma e andiamo a parlare appunto del Mission Impossible andato in onda ieri sulle strade tra Rovigo e Ferrara, a occhio bello, lo leggiamo dal Resto del Carlino, banditi in fuga, inseguimento a folle velocità, è il servizio infatti a pagina 8, si schiantano contro un marciapiede, c'è stato un arresto, due complici fanno perdere le loro tracce, avevano cercato di truffare alcuni anziani. Andiamo a leggere un estratto dell'articolo a firma di Mario Tosatti. Inseguimento rocambolesco, arrestato un marocchino, due banditi ancora in fuga. Nella tarda mattinata di ieri le pattuglie dei carabinieri della compagnia di Rovigo hanno intercettato un Alfa 147. A bordo c'erano tre persone ritenute responsabili di alcuni tentativi di truffa e furto ai danni di anziani. I malviventi si erano presentati ai pensionati dicendo che dovevano sanificare le loro abitazioni contro il Covid-19. Gli episodi sono avvenuti tra i comuni di Fratopolesine, Arqua e Gavello. Proprio a Gavello i truffatori stavano cercando di raggirare una coppia formata da due anziani di 80 anni. In quel momento è passato un carabiniere che stava andando a casa dopo aver staccato dal servizio. Insospettito, il militare si è avvicinato alla vettura dei predoni che hanno pigiato sull'acceleratore e sono fuggiti. Il carabiniere ha preso il numero di targa e si è messo all'inseguimento tra i diversi comuni in direzione Occhiobello. Tramite le centrali operative è stata comunicata la nota di ricerca del mezzo. I carabinieri di Ferrara hanno disposto un posto di blocco a Ponte Lagoscuro, nei pressi del ponte sul Po, al confine tra le due province. La vettura è arrivata a forte velocità sul ponte per entrare nella provincia di Padova. I banditi non si sono accorti subito dell'auto dei carabinieri. Appena l'hanno vista hanno fatto una brusca inversione di marcia. L'inseguimento a folle velocità è andato in scena lungo le strade di Santa Maria Maddalena. Prima hanno imboccato la regionale 6 Eridania, poi via del Cinema Italiano, la zona residenziale a nord del paese, fino a via Anna Magnani. Poi l'errore: i predoni sono entrati in via Volonté, strada a fondo chiuso. L'Alfa 147 è finita contro il marciapiede, urtando altre due auto in sosta. I carabinieri di Ferrara sono riusciti a bloccare uno dei tre truffatori, un marocchino di 33 anni. L'uomo era seduto sul sedile posteriore. I due complici sono fuggiti di corsa e hanno fatto perdere le loro tracce. E quindi, insomma, questo appunto rocambolesco inseguimento da film si è concluso con un solo arresto e appunto si stanno cercando i suoi complici. Torniamo al Gazzettino adesso. Se vi ricordate, ieri abbiamo parlato di un'azienda che è la FIM, appunto, che avrebbe licenziato una persona e sospeso altri due colleghi per avere protestato e scioperato durante l'emergenza sanitaria, criticando appunto al datore di lavoro la mancata consegna dei dispositivi di protezione individuale contro il Covid. Ha risposto l'azienda ieri, lo vediamo dal pagina 5 del Gazzettino. Licenziato per le troppe assenze. La FIM spiega le ragioni del provvedimento disciplinare. Andiamo a leggere proprio un estratto dell'articolo a firma di Francesco Campi per il Gazzettino. Letturista licenziato a causa della protesta per chiedere di essere fornito di mascherina per lavorare? La FIM smentisce categoricamente questa ricostruzione. La posizione dell'azienda in merito ai fatti riportati è diametralmente opposta a quella delle organizzazioni sindacali Filctem CGL e Femca CISL, sottolinea l'avvocato Vincenzo Pollice del Foro di Bari, al quale si è affidata la FIM, che è una delle più grandi realtà nazionali nell'ambito della lettura dei contatori di acqua, luce e gas, con sede anche a Rovigo in via dell'Industria e altre in svariati paesi del Sud America. Il licenziamento, spiega il legale, è stato comminato in ragione della prolungata e ingiustificata assenza dal posto di lavoro del lavoratore attinto dal provvedimento. Una posizione appunto divergente rispetto a quella riferita dal Filctem CGL Femca CISL, con una nota congiunta che hanno descritto il licenziamento accompagnato anche dalla sospensione del lavoro per alcune giornate di altri tre lavoratori, come la risposta dell'azienda allo sciopero che le stesse sigle avevano annunciato il 14 marzo, scrivendo anche al prefetto di Rovigo dopo che, secondo quanto da loro riferito, non sarebbero arrivate risposte alle sollecitazioni sulle dotazioni di dispositivi di protezione individuale. FIM SRL, ribadisce l'avvocato Pollice, opera nel pieno rispetto delle disposizioni impartite dalle autorità deputate alla gestione della ben nota emergenza sanitaria, attenendosi scrupolosamente ai protocolli di sicurezza emanati, volti ad impedire la diffusione del contagio Covid-19, coordinandosi costantemente con i prefetti delle province in cui si svolge la propria attività. E quindi vediamo appunto che c'è un colpo di scena, ecco, la risposta, diciamo, più che altro del datore di lavoro alla polemica che si è avviata ieri con i due sindacati che accusavano FIM di avere licenziato una persona solo per avere scioperato. In realtà, a quanto pare, secondo l'azienda, ci sarebbe qualcos'altro dietro. prima di passare alla seconda pausa musicale della nostra puntata di oggi, diamo uno sguardo anche al Corriere del Veneto, che parla di un'interessante notizia, più che altro un servizio sul futuro dell'Interporto. Bressanin, il futuro dell'Interporto sarà nel turismo. Infatti il presidente, che è stato recentemente confermato nella sua posizione, spiega che il suo obiettivo è quello di potenziare Banchina e Porticciolo, e all'interno del Consiglio di Amministrazione entrano Osti e Capanna. Andiamo a leggere l'articolo a firma di Nicola Chiarini. L'Interporto svolta con più forza verso la vocazione turistica, con la conferma alla presidenza per un altro triennio di Primo Vitaliano Bressanin. Il 70enne ex presidente provinciale di Confesercenti, che rivendica il ruolo di tecnico, sarà affiancato in consiglio di amministrazione da Michele Capanna, cardiologo leghista di 61 anni, e da Anna Osti, avvocato di 51 anni in quota Partito Democratico. Bressanin intende sviluppare quanto impostato nel primo mandato, iniziato nell'ottobre 2016, quando sostituì al timone Antonello Contiero, ex segretario provinciale della Lega Nord, poi allontanato dal partito, e all'epoca ai fari corti con l'allora sindaco ed ex amico fraterno Massimo Bergamin. Il mio è un approccio manageriale, non politico, sostiene Bressanin. Con questo stile di lavoro sono riuscito a portare i conti inutile. Sulla base di questo impegno si va avanti nei lavori di ampliamento della banchina a servizio non solo della movimentazione delle merci, ma pure per le attività turistiche, contando maturino le condizioni per rilanciare il Porticciolo. Centrale è il tema delle infrastrutture interne al polo logistico, con cui il presidente conta non solo di incrementare l'efficienza dei servizi, ma pure il valore patrimoniale di Interporto. In quest'ottica rientra pure il potenziamento dello scalo ferroviario, prosegue Bressanin, possibile anche grazie all'elettrificazione delle linee verso Verona, dove c'è un altro polo intermodale con cui c'è collaborazione. E quindi quello che viene chiamato il polo intermodale tra gomma, ferrovia e idrovia, l'Interporto di Rovigo, dovrebbe appunto cercare un rilancio, come abbiamo letto, attraverso il turismo. Vedremo appunto quali saranno le progettualità in tal senso. Andiamo a ascoltarci i Blossoms con The Keeper.
Love someone, oh girl, you are the keeper.
Ed eccoci qua, venerdì 29 maggio, bentornati al giorno fatto. Entriamo nella terza e ultima parte del nostro programma e passiamo in Adige, andiamo in provincia di Padova. Andiamo nella città delle Sette Chiesette a Monselice, dove appunto il Consiglio Comunale ha varato il nuovo regolamento di polizia urbana e di convivenza civile. E brutte notizie per gli amanti del basso tuba, della fisarmonica e della ghironda. Infatti suonare a casa può disturbare, sabato e festivi è vietato. Ma andiamo a leggere l'articolo a firma di Camilla Bovo. Suonare uno strumento a casa propria di sabato pomeriggio o nei giorni festivi non sarà più possibile a Monselice. Lo vieta espressamente il nuovo regolamento di polizia urbana e convivenza civile di cui si è dotato Palazzo Tortorini. E anche se il sindaco Giorgia Benin si affretta a spiegare che ovviamente in caso di segnalazioni toccherà agli agenti della polizia locale verificare l'effettivo disturbo della quiete pubblica ed eventualmente elevare le sanzioni previste, quanto scritto nero su bianco nel nuovo regolamento ha letteralmente scatenato polemiche. Il vecchio regolamento, d'altra parte, necessitava di alcuni aggiornamenti e integrazioni, e così il sindaco Giorgio Bedin ha affidato al comandante della polizia locale Albino Corradin il compito di provvedere alla revisione del vecchio regolamento. La discussione in consiglio, dove il regolamento è stato approvato dalla maggioranza, ha tuttavia messo in evidenza alcune norme decisamente rigide e insolite che hanno presto dato vita alla polemica anche nelle piazze virtuali. Il lavoro è stato impegnativo, riconosce il consigliere di Siamo Monselice Silvia Muttoni. Tuttavia il testo presentato era e resta perfettibile. Il contraddittorio franco tra le diverse sensibilità presenti in consiglio poteva e doveva aiutare ad individuare soluzioni migliorative. Durante la discussione in consiglio, in effetti, la presentazione di alcune proposte di emendamento fatta dallo stesso consigliere Muttoni, così come dal sindaco Giorgio Bedin, pareva aver aperto la strada verso l'applicazione di alcune modifiche. Le proposte di emendamento però sono state quasi tutte respinte dal comandante Corradin. Il sindaco Bedin ha quindi ritirato i propri emendamenti e guidato la maggioranza verso l'approvazione del testo originario. L'opposizione consiliare punta quindi il dito, oltre che contro alcune nuove regole previste, anche contro l'azzeramento della discussione democratica. È così, infatti, i regolamenti di polizia urbana, quindi in realtà non parliamo della polizia municipale e polizia locale, parliamo in realtà proprio di un regolamento interno al comune di regole, appunto, come lo chiamano a Monselice, di convivenza civile. Il fatto però che non si possa più suonare a casa il sabato è parecchio strano, dato che comunque appunto i musicisti non è che lo fanno per disturbare gli altri e tendono appunto a farlo, a suonare proprio per migliorare le proprie doti musicali. Amici di RVD, allora io vi saluto, vi ringrazio, vi auguro uno splendido fine settimana, un bel lungo weekend, tra l'altro, dato che c'è il ponte del 2 giugno, e noi ci risentiamo il prossimo mese. Vi saluto, ciao!
Avete ascoltato È giorno fatto.
È giorno fatto.
La rassegna stampa di Rovigo e dintorni, a cura di Alberto Lucchin.